Top tzadikim, Baruch Hashem, siamo en el mezzo di Pesach. Abbiamo avuto tre giorni, Baruch Hashem, intensivi, carichi, pieno di abbondanza, pieno di spiritualità. Quanto luce è sceso sul mondo, quanto luce è arrivato nella Seder. Abbiamo avuto Shabbat, prima abbiamo avuto il primo Seder, abbiamo avuto il secondo Seder. E Bemet, che questo anno era diverso. Perché era diverso? Perché noi siamo abituati di lavorare, lavorare, preparare. Abbiamo detto, più che un evento è significato, più che la preparazione è profonda, più profondo che la preparazione, più che definisce quanto grande è questo evento e quanto abbiamo tutti preparato per Pesach. E di solito queste preparazioni arrivano fino all'ultimo, ultimo momento. Però questo anno era diverso, perché questo anno abbiamo avuto un Shabbat, che il Shabbat era un grande regalo, perché ci siamo riposati, siamo tutti arrivati alla Seder dopo un Shabbat, dove abbiamo potuto di riposare, di caricare, dopo la Kedusha che uno prende di Shabbat, e la Seder era diverso. E Bemet, voglio parlare questa lezione su una cosa che è vero che per adesso è teoretico, però ci sono halachot molto molto diverso quando la vigilia di Pesach cade in Shabbat. È ovvio che non vado adesso a raccontare tutti questi halachot perché il tempo già è passato. Ma c'è un soggetto molto interessante, e questo è il sacrificio di Pesach. E perché vi dico? Perché voi dovete sapere che Pesach, ci sono due feste in Pesach. Ci sono le sette giorni che noi festeggiamo, che inizia con la notte di Leila Seder, e questo viene chiamato in la Torah Chag HaMatzot, la festa della Matzah, la festa dove non si può mangiare chametz, però solo Matzah. Però c'è un'altra festa, si chiama la festa di Pesach. La festa di Pesach, vero, se noi vediamo nella Torah, non è sono le sette giorni, è il giorno che precedente a Leila Seder, ossia la vigilia di Pesach. Lei viene chiamato nella Torah non Chag HaMatzot, non la festa della Matzah, perché ovvio non si può mangiare Matzah in questo giorno. Questo viene chiamato la festa del sacrificio di Pesach, perché il Pesach, il sacrificio e l'agnello veniva sacrificato in la vigilia, dopo mezzogiorno della vigilia veniva sacrificato, veniva shachtato in Bet HaMikdash, le grassi furono bruciate sull'altare, e dopo, di notte, ogni famiglia arrivava a casa e mangiava il suo pezzo. E la Gemara racconta che 100 anni prima la distruzione di Bet HaMikdash, qui in Israele, del secondo Bet HaMikdash, le leader spirituali erano Bene Betera, le figli di Betera, tre figli. Uno di loro addirittura era Nasi HaSanedrin, era il capo del Sanedrio grande che c'era a Gerusalemme. E si racconta che questi tre Bene Betera, quando loro governavano, quando loro erano le rabbini, è caduto esattamente come questo anno, che Shabbat era la vigilia di Pesach. E c'era una grande domanda. Nessuno sapeva che si fa con il sacrificio quando cade nel vigilia di Pesach di Shabbat. Si può sacrificare il sacrificio di Pesach di Shabbat? Si possono fare sacrifici di Shabbat? E Tzadikim, Bene Betera, non sapevano. Questi giganti, questi grandi, ognuno di loro era un gigante di Torah, gigante di spiritualità, non sapevano. Hanno dimenticato l'Halakha. si può sacrificare il sacrificio di Pesach quando cade di Shabbat o non si può? E mentre che loro hanno cercato di capire la risposta, di studiare, di ricordare, hanno detto a loro che c'è un grande rabbino che è arrivato di Babilonia. E questo rabbino si chiama Hillel. E questo Hillel HaZaken, che è un grande rabbino di Babilonia, era alunno di Shmaya Ve'Aftalion. Shmaya Ve'Aftalion, anche due giganti. Io sto dicendo le nomi così come fossero i miei amici, però ognuno di questi dovete sapere, dobbiamo fare introduzione di ore per capire ognuno chi è Shemaiah, chi è Aftalion, chi è Hillel. Tra parentesi, convertiti, Shemaiah e Aftalion, molto interessante. O convertiti, o discendenti di gente che si sono convertito. E loro anche erano giganti. Quindi si racconta che quando Hillel è loro alunno, è arrivato a Israele, Bnei Beterà, le figlie di Beterà, che loro erano quelli che comandavano, sono andato a lui, Hillel, dici un po', che dici, che si fa? Non si sa, sacrifichiamo oggi il sacrificio di Pesach o non si sacrifica il sacrificio di Pesach? Hillel, così, con umiltà sua, era riconosciuto Hillel per la sua umiltà. Dice sì, noi tutto l'anno sacrificiamo di Pesach, no? Adesso, che tipo di sacrificio facciamo di Pesach? Oh, scusa, tutto l'anno sacrificiamo di Shabbat. Ogni Shabbat si sacrifici. Ibemet, è vero. Ci sono tipi di sacrifici che ogni Shabbat viene sacrificato. Quali sono i sacrifici che ogni Shabbat viene sacrificato? Iniziamo con Korban HaTamid. Ogni giorno c'erano due sacrifici fissi, Shabbat, venerdì, lunedì, domenica, non importa che giorno era. Uno si faceva la mattina e uno si faceva pomeriggio. Ben Arbaim, Korban HaTamid. E questo si faceva anche di Shabbat, anche quando c'era Bet HaMikdash. E non solo questo, di Shabbat si aggiungeva questo due, un altro due. Perché? Perché come che Shabbat è santificato, e non è come un giorno feriale. Sarà strano che tu di Shabbat sacrifici due sacrifici come fosse un giorno feriale. Quindi di Shabbat aggiungiamo due kevasim, due agnelli di più. Quindi ogni Shabbat c'erano quattro sacrifici. Le due fissi che partengano al giorno, che ogni giorno vengano fatto. E fra parentesi, quanto importante c'è in questa cosa, che dal momento che Beit HaMikdash fu inaugurato fino al suo ultimo momento, fino alla sua distruzione, ogni giorno ci sta fisso. Quanto sacrifici si fa fissi? Non 1.000, non 100, non 10 milioni, no, due. Uno alla mattina, uno al pomeriggio. E questo, fra parentesi, è la chiave dell'ebraismo. Dovete sapere la differenza tra un tzaddik, un uomo che è pio, un uomo che è giusto, e un uomo che non è pio, non è il fatto che lui ha fatto una cosa gigante, ha fatto una mitzvah perché lui ha salvato e per questo è un tzaddik. Ma sì, no. Lo che fa il tzaddik, tzaddik, lo che fa l'uomo pio, pio, e quando c'è costanza nelle sue azioni, quando lui riesce a fare shachrit con tefillin, con kavanah ogni giorno, non fa cose giganti, però fa costanza. Ogni giorno fa bracha prima di mangiare, ogni giorno fa bracha dopo mangiare. Dicono le maestre, il tzaddik vero diviene tzaddik grazie al fatto che lui riesce sempre a essere costante nelle mitzvot. Non è una cosa impulsiva, non è che oggi lui prega 3 ore con Kavanah, con Tefillin, perché ce l'ha tempo, e domani prega 2 ore o forse manco le mette. Non è quello il tzaddik, dicono le maestre. Il tzaddik può essere anche uno che prega solo 10 minuti ogni giorno, solo c'è un tempo, può essere, però c'è costanza, non si gioca. E questo è il Korban HaTamid, è così con ogni cosa, Shabbat e Shabbat. E bracha, e bracha, e mitzvah, e mitzvah, e tzedakah, e tzedakah. Non così gigante, non è che lui adesso non lo so che ha fatto, ha donato milioni di, non lo so, no, può essere che ogni giorno da solo 1 euro, mezz'euro, 20 centivo, però costante. Questo è il segreto di Corban HaTamid, dice Hillel, Abne Beterah, qual è la domanda? Noi ogni Shabbat sacrifichiamo 4 sacrifici pubblici, anche il sacrificio di Pesach deve essere sacrificato di Shabbat. I Bemet, che Bene Beterà, così sono impressionato della risposta che ha dato Hillel, che hanno fatto una cosa molto strana. Hanno detto a Hillel, da oggi noi non saremo più le rabbini. Hanno smesso il loro lavoro. Uno di loro era, fra parentesi, il capo del Sanedrio. Sono sceso dalle loro sedie e hanno detto, da oggi tu governa. E hanno preso Hillel, l'hanno messo sulla sedia. Hillel ha governato, lui era il leader e non solo lui, era una dinastia perché anche le sue figlie, fino al famoso Rebbi Yehuda HaNasi, parliamo 200 dopo, che lui è discendente di Hillel HaZaken. Quindi tutta la Torah, tutta la Gemara, tutta la Mishnah che noi conosciamo è grazie a questo episodio. È l'episodio del vigilia di Pesach che è caduto di Shabbat. Che Bnei Beterà non sapevano se si può sacrificare sì o no, e Hillel, che appena arrivato da Babilonia, sapeva, e grazie a questa conoscenza che lui ha saputo, lo hanno nominato capo rabbino di Israele. E così era. Che fa parentesi molto strana, sì, perché succede che anche un grande leader, quanto sarà grande, non ha risposto su tutte le domande che. Il fatto che c'è una domanda che tu non sapevi e c'è qualcuno che lo sapeva rispondere, questo subito voglio dire che dobbiamo cambiare le ruoli. Questo subito voglio dire che lui diviene il nuovo capo e tu devi andare via. C'è bisogno capire questo. Un'altra domanda che c'è bisogno capire, come mai loro sono dimenticato che si deve fare? Che non era una cosa che succede ogni tanto? È vero, oggi la vigilia di Pesach che cade di Shabbat, la prossima volta sarà in 20 anni, Be'ezrat Hashem. Per 20 anni non succederà più come questo anno. Però in 20 anni ci sarà. Che non c'era nessuno vivo che si ricorda che capitava quando c'era la vigilia di Pesach, di Shabbat. C'era bisogno di Hillel che viene da Babilonia per rispondere su questa domanda. E anche, che tipo di risposta ha dato? Non è che ha dato una saggezza grande. Ha detto sì. Un sacrificio pubblico che viene fatto ogni giorno, anche di Shabbat. Quindi il sacrificio di Pesach, un sacrificio pubblico viene fatto di Shabbat. Cioè, non è che Hillel qui, diciamo, ha detto una novità che possiamo dire, non abbiamo sentito, anche un bambino forse poteva dire questa logica. Bemet, le maestre dicono che era di Hashem questa storia. La storia che tutti hanno dimenticato, qual è la Lachah? Era solo per questo, per portare Hillel essere capo rabbino. È molto bellissimo che questo è successo alla vigilia di Pesach, che Pesach è esattamente questo, Pesach è la umiltà, Pesach è il momento che noi non mangiamo la mazza gonfiata, Pesach è il momento dove uno si disgonfia, così possiamo dire, riesce a ritornare alla sua radice come un bambino che è appena nato, perché Pesach è il nascimento del popolo ebraico. E là, questi tre giganti, le figlie di Beterra, hanno detto tu sei più grande. Però voglio approfondire ancora di più. Qual era la discussione tra di loro? Qual è la discussione se si può sacrificare il sacrificio di Pesach? Sì. Per questo dobbiamo spiegare un'altra Gemara. C'è una Gemara in Masechet Mura che chiede questa domanda. Le sacrifici in generale, non di Pesach, vengono fatti di Shabbat? Sì o no? Ma c'è una discussione. Rabbi Meir, il grande Rabbi Meir Balanes, che noi facciamo candele, diciamo Elad Meir Aneli, Rabbi Meir dice. Se è un sacrificio che il suo tempo fisso è di Shabbat, viene sacrificato di Shabbat. Però se non è un sacrificio che ha un tempo fisso, invece è un sacrificio che ha un tempo facoltativo, non viene sacrificato di Shabbat. Conclusione. Il sacrificio fisico vengono fatti ogni giorno, che sono fissati, vengono fatti anche di Shabbat. Ma sacrifici altri no? Invece Tanakama dice no. Dipende che tipo di sacrificio è. Se è un sacrificio del pubblico, a Shabbat, non Shabbat, il pubblico viene sacrificato sempre. Però se è un sacrificio del singolo, questo non c'è. Non è che uno di Shabbat viene e porta il suo sacrificio singolo perché Shabbat è un giorno che è santificato. E uno deve cercare di riposare di Shabbat perché Hashem 6 giorni ha creato il mondo e nel settimo giorno si è riposato. E questo anche è l'obbligo tuo. E per questo sì, tu ce l'hai un volere portare un sacrificio o non solo un volere, hai un obbligo di portare. Per esempio, che tipi di sacrifici ci sono? Solo per fare capire. Ci sono i sacrifici del pubblico. Che questo abbiamo detto erano sacrifici che erano fatti ogni giorno. Da dove venivano questi sacrifici? Una volta l'anno ognuno dava un mezzo shekel. Sì, poco fa abbiamo fatto una prima di Purim, nel mese di Adar c'è l'usanza nella vigilia di Purim dare il mezzo ciclo, il zecher le mahazita shekel. Questo soldi fu raccolto da tutto il popolo ed è questo soldi che viene raccolto dal popolo vengano pagati. Le sacrifici fisici quotidiani, Korban HaTamid, quello della mattina, quello al pomeriggio. Quindi, secondo la Gemara, questo è un sacrificio pubblico, viene fatto anche di Shabbat. Invece, la maggior parte dei sacrifici non erano sacrifici pubblici. La maggior parte dei sacrifici erano sacrifici personali. Per esempio, il sacrificio degli Yoledet, una donna che partorisce, ha bisogno di portare un sacrificio. O per esempio Hatat, un uomo che faceva un peccato involontario di Shabbat. Lui di Shabbat involontario ha acceso la luce. Oggi che si fa? Se uno involontario accende la luce. E speriamo che è involontario, perché a volte uno cade sulla luce, no? No, diciamo che è involontario vero, vero. Che va? Non è che posso fare, Hashem ci perdona. Se c'era Beit HaMikdash non era così, Hashem ci perdona. Tu vuoi perdonare a Hashem per il fatto che hai involontariamente acceso la luce di Shabbat, deve andare al Beit HaMikdash, deve comprare con soldi e non costava poco un agnello, una capra, dipende, o se si eri più poveri, una colomba, se sei ancora più povero, c'è cioè, la farina. Ci sono tanti tipi, dipende dalla tua capacità economica, però comunque era un impegno. Bisogna chiudere il negozio. Andare a Yerushalayim, non è che tu, anche non era come oggi, a volte erano settimane, a volte erano mesi andare a Yerushalayim. Perché? Perché tu hai acceso la luce di Shabbat involontario. Tra parentesi, perché deve portare un sacrificio per una cosa che ho fatto involontario? Da quanto per una cosa involontario uno viene giudicato? Asbemezza di chi? E nell'ebraismo l'involontario viene diviso in due. Ci sono due tipi di involontario. C'è lo che si chiama ones. Ones vuol dire per forza maggiore. Sì, è caduto dal cielo qualcosa e uno ha rotto la gamba. È forza maggiore. Non è solo che è involontario. Non potevo fare niente, che potevo io sapere che dal cielo scenderà qualcosa e caderà e farà così. No. Quindi una cosa di questo genere, ovvio, che non viene giudicato di Hashem. Io ho camminato sulla terra, sotto la terra c'era un buco, dentro questo buco c'era un animale, io l'ho ucciso, ma manco lo so che succede. Questo è involontario, questo è involontario, questa è forza maggiore. Come posso io sapere una cosa di questo genere? Invece involontario, e questa è la seconda categoria, che di solito quando uno fa uno involontario è quello, è che non ero sufficiente attento. Sì, se quando tu hai acceso la luce di Shabbat involontario, non è che per forza maggiore succede qualcosa, non è che è venuto dal cielo qualcosa che è caduto su di te e hai toccato la luce, perché se era così, va bene, anche nel tempo che c'era Beit HaMikdash non portava un sacrificio. Però se non eri attento, voglio dire che non ha dato sufficiente intenzione. E se non ha dato sufficiente intenzione, voglio dire che forse questa cosa non era sufficiente importante. Sì, e così uno piano piano riesce a capire che vuol dire portare un sacrificio per una cosa involontario. Questa è la prossima volta che uno fa qualcosa involontario, E Shabbat ho dato solo un esempio, sì, ho mangiato una cosa involontaria che non ho saputo che non era kasher. Ho pensato che è una cosa kasher, dopo ho visto che non è kasher. Come hai fatto una cosa involontaria? Perché non era sufficiente attento, perché non leggi bene? Perché non sei sufficiente attento. E questa è la riconoscenza che quando uno fa una cosa involontaria, non può alzare le sue mani e dire non ho fatto niente. No, no, amico mio, se hai fatto involontario che non è per forza maggiore, voglio dire che qualcosa stai sbagliando o qualcosa non stai facendo sufficiente in un modo attento. Quindi antigamente andavi al Beit HaMikdash, buttavi un sacrificio, questo si chiama il sacrificio di Chatat. Quindi ritorno a quello che stiamo parlando. Ci sono sacrifici pubblici e ci sono sacrifici personali. Dice Tanakama, sacrifici pubblici vengono fatti anche di Shabbat. Però sacrifici personali, roba tua, o perché hai fatto un peccato, o perché voglio ingraziare, o perché succede un miracolo. Ci sono tanti tipi di sacrifici. Quello non si può portare di Shabbat. E adesso nasce la domanda. Il sacrificio di Pesach, che tipo di sacrificio è? Un sacrificio pubblico o un sacrificio personale? E vi dico perché nasce la domanda. Perché abbiamo detto che il sacrificio pubblico, di dove arriva il soldi? Del mezzo shekel, ognuno dava mezzo shekel, del raccolto di tutto il popolo, si coprava con sacrifici fisici, quello della mattina e quello del pomeriggio. Il sacrificio di Pesach non arrivava di questa cassa, che era della cassa del mezzo shekel, no? Ogni famiglia aveva bisogno di fare uscire soldi di tasca sua, comprare un anello e andare al Beit HaMikdash. Quindi, come viene visto un sacrificio di questo genere? Bene, Beterano ha detto: non è una cosa pubblica, scusa. È vero che tutto Am Israele hanno un obbligo portare il sacrificio di Pesach, però avevo bisogno di fare un gruppo, una conca, tu issela voce la bait. Una famiglia intera, e a volte erano anche due o tre famiglie, perché sì, l'anello era troppo grande e noi avevamo solo due dentro la famiglia, solo una moglie e un marito, per esempio, due. Non posso mangiare un anello intero, quindi che fa? Fa lo socie con gli amici o con i vicini o con le zie. E così si facevano piccoli gruppi che andavano a comprare insieme il sacrificio di Pesach, che è l'agnello del mercato dove si vende gli agnelli. E con quelli ognuno andava a Gerusalemme, e sì, venivano sciachtato insieme, perché tutto il popolo entrava dentro il Dammigdash, là veniva sciachtato il sacrificio, le sue grassi venivano bruciati sul Betamigdash, sull'altare, però dopo l'animale intero tu la prendevi, andavi a casa tua, al giardino tuo, la cucinava e la mangiava. Questo è il sacrificio di Pesach. Quindi, dicano Bnei Beterà, questo non è una cosa pubblica, questa è una cosa del singolo. E per questo, se noi diciamo che il sacrificio del singolo non può essere sacrificato di Shabbat, hanno detto Bnei Beterà, nella vigilia di Shabbat non si può sacrificare. E qui è venuto Hillel, il grande Hillel ha detto no, no, no. La problema vostra è la definizione di che voglio dire pubblico. E che voglio dire singolo? Quando io dico in ebraico tzibur, che voglio dire del pubblico? Apro un parentesi, che le maestre dicano che tzibur fa l'acronimo di tre tipi di persone. La tzadik de tzibur fa la parola del tzadik, è il pio, è l'uomo giusto. La bet di tzibur fa la parola benoni, che vuol dire benoni? Così, così, a volte fa cosa bene, a volte fa cosa sbagliato, però più o meno è metà metà, non è un grande tzaddik, no, anche non lo possiamo chiamare malvagio. Possiamo dire noi, è l'uomo comune, noi, centro semplice, siamo benonim, non siamo grandi tzaddikim, a volte sbagliamo. E c'è la Reish che rappresenta il Rasha, è il malvagio. Tu sai quando c'è un pubblico, quando vai al tempio e puoi dire, ah, adesso c'è pubblico al tempio, quando vedi le tutti e tre, quando vedi il Tzaddik e il Benoni e il Malvagio seduto insieme sulla stessa sedia, sugli stessi banchi al tempio, puoi dire, ah, adesso è arrivato il pubblico. E per questo, Sadikin, la prossima volta che vedete Hazoshon, gente malvagi, anche che davvero oggi non ci sono gente malvagi, forse ci sono gente ignoranti, gente che non capiscono, gente che non hanno mai studiato, malvagi veri, non ci credo che ci sono. Però diciamo che succederà, vedrete un malvagio vero, ma tranquillo, anche lui fa parte del pubblico. Però questo solo per aprire un parentesi. Dice Hillel, che voglio dire il pubblico? Ma ci sono due modi di vedere il pubblico. Un modo, e questo è il modo di Bene Betera, è quando tu prendi tanti ingredienti insieme e tu le meschia fino che non è riconoscibile ogni ingrediente per se stesso, questo è il pubblico. Dammi un esempio della vita materiale, per esempio l'impasto del pane. Tu prendi la farina, prendi l'acqua, prendi il zucchero, prendi l'olio. La meschi fino che diviene un impasto, e quello è, ossia quando c'è l'impasto, già non ci sono gli ingredienti precedenti. Tu puoi vedere l'impasto del pane e dire, ah, questo è l'acqua, questa è la farina, questo è il zucchero. No, è così totalmente mischiato che tu hai creato una nuova creazione, cioè una nuova cosa. L'impasto non è, diciamo, il raccolto di cosa individuale, no. Sono tante cose individuali che hanno creato una nuova cosa. Bene Betera sostevano che quando si dice un sacrificio del pubblico, quando si parla in generale della definizione del pubblico, quello voglio dire il pubblico. E il pubblico è tanti che insieme creano una cosa nuova che cancella, e questo è importante di capire, che cancella la individualità. E l'impasto del pane non esiste più, la individualità, non c'è né l'acqua né il farina, non la puoi ancora separare uno dall'altro, è diventata una cosa nuova. Invece ha detto Ilen, no, 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 non avete capito. E il pubblico non è l'impasto del pane, e il pubblico è più metaforico al corpo. E nel corpo c'è il mano, e c'è il piede, e c'è le occhi, e c'è la testa, e c'è la gamba. È vero, ognuno è riconoscibile in un modo individuale. Tu puoi vedere quello, la mano non è la gamba non è il mano, il braccio non è la testa non è l'occhio. Vero, e questa è la cosa importante. Se loro non sono insieme, ma sì, non c'è utilità a loro, non la possiamo usare. Ossia, un mano senza corpo non ha nessuna funzione. Quindi dice Hillel Abne Beterà, il pubblico non è l'impasto del pane, no? Non è l'individuale che viene meschiato, dove abbiamo cancellato individuale e abbiamo fatto del pubblico, no? Dice Hillel, il pubblico sono tanti individuali che insieme con armonia creano una forza. Un altro esempio che dà Hillel, come una filarmonia di musica, quando ci sono tanti musicisti che fanno musica insieme, c'è quello sul violino, è quello sul pianoforte, è quello sulla trompetta. E sì, è vero che la sinfonia di Mozart, senza tutti quali, non si può cantare e suonare. Però ognuno ancora ha la sua importanza. E questo è quello che dice Hillel. È per questo che abbiamo che la discussione tra Hillel e Ibn Beterà non era una discussione del va bene, sacrificio di Pesach si fa nella vigilia di Pesach. Era una discussione filosofico. Come vedere il pubblico? E quando Bene Beterà hanno riconosciuto che il modo loro di vedere il pubblico è sbagliato, hanno capito che loro non possono continuare a essere quelli che governano. Hanno capito che loro non possono continuare a essere capi rabbino, perché Hillel, lui è quello che ha percepito quella definizione reale di un pubblico. E per questo abbiamo Hillel HaZaken. Noi adesso iniziamo a leggere Pirkei Avot. Il stesso Hillel HaZaken, che era un gigante, era un leader del popolo ebraico. Non c'è nel Talmud una trattata dove non si trova almeno 100 volte l'opinione di Hillel. E che dice Hillel? Hu haya omer im en ani li mili. Se non sono io per me, chi sarà per me? Così dice Hillel. Tzadikim, io ho una domanda per voi. Questa è una frase di un leader. Se io leggo questa frase, sembra che chi lo sta dicendo è un uomo egoistico. Che tipo di parole sono questo? Questo è ebraismo. Se non sono io per me, chi sarà per me? Sembra che io sono l'uomo più importante. Questo è il slogan, questa è l'insegnanza del grande Hillel. Dice sì. Se non sono io per me, chi sarà per me? Però c'è una continuazione. E se anche io fossi per me, che cosa sono io? È vero, Imelanili Mili. Avlekshanile Atzmi Mani. Ossia, se fosse solo io da solo, solo un braccio, solo una gamba, non c'è niente, questo corpo non vale niente. E se non ora, quando? E voglio approfondire su questo, voglio approfondire su queste versette di Hillel. Dicono le maestre che quando si fanno sacrifici, e abbiamo già parlato di questo, ci sono due ingredienti che di solito vengono usati quando si cucina. Uno è il zucchero, che oggi viene usato nella cucina moderna, però anticamente non c'era zucchero. Lo che veniva usato per dolcificare il cibo era miele, sia di ape sia di datteri, e l'altro è il sale. Due ingredienti principali che vengono usati in tutti i tipi di cucina. Uno è l'ingrediente che ti porta il sapore dolce, e l'altro è il sale. Dicono le maestre sul sacrificio, il miele è divietato. Tu sai perché il miele è divietato? Perché il miele che fa? Il miele è così dolce che quando tu lo metti su un cibo, lui cancella il gusto autentico del cibo e ti porta una dolcezza che è così grande che come ha cancellato il cibo come è. E poi questi maestri, anche che il miele sulle sacrifici, i maestri che si poteva, sentite questi, si poteva mettere miele sulle sacrifici del Bet HaMikdash. Solo dell'odore, quanto era buono, uno moriva. E Adam Yeholamo, ma se tu non potevi essere là, se tu sentiva l'odore del miele insieme con il sacrificio bruciano, non la facesti più. Invece, il sale è obbligatorio. Non c'è un sacrificio dove non c'è l'obbligo di mettere. Perché il sale che fa? Il sale non cancella l'individuale. Il sale prende l'individuale, il sapore che ci sta dentro e che lo fa? Lo aumenta. Fa uscire le cose che ci sono dentro. Dio le maestre, questo tante volte succede. Tante volte nella vita capiamo che facciamo parte di un pubblico, però a volte sbagliamo. A volte sbagliamo, è anche una cosa umana che vediamo l'altri. E vogliamo essere come gli altri. Ognuno ha la sua percezione qual è il miele di oggi, ossia qual è l'uomo perfetto, quale diciamo è il modello. Sì? Per un bambino di 4 anni, oh, scusi, di 10 anni sarà un Messi, per esempio. Questo sarà il suo modello, essere un Messi. Però noi che siamo più adulti, abbiamo la nostra testa, ognuno ha il suo Messi. Sì? Il suo tipo di uomo che lui quando lo vede dice quello, ah, quello è il tipo di uomo che mi sembra, questo è l'uomo perfetto, o anche, o almeno l'uomo più alto. I maestri è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché sì, quando tu vedi un modello e tu vedi come questo modello stai facendo lo che fa il miele, vuoi cancellare tu stesso. E se te cancella tu stesso, chi farà il tuo ruolo? In altre parole, se tu sarai un Messi, chi sarà te? Chi sarà David? Chi sarà Moshe? Chi sarà Yitzhak? E questo è lo che dice Hillel. Se non sono io per me, se io non sarò io, perché voglio essere come lui, chi sarà per me? Chi sarà come si racconta che l'Admor HaZaken nel Balatania, quando il suo figlio, l'Admor HaEmzai, è divenuto grande, ha detto a lui una cosa. Tu vuoi essere un rabbino su un pubblico? Vuoi essere un leader? Ti do la chiave. Si tu riesci a vedere Tzadikim molto profondo, cercherò di spiegare questo. Se tu riesci a vedere ogni creazione, come Hashem ha pensato su di lui quando lo ha creato, sei degno di essere leader sul popolo. Un'altra volta, ripeto. Se tu riesci a vedere ogni creazione, ogni uomo, come Hashem l'ho visto quando lui ha pensato di crearlo, sei degno di essere un leader. Che voglio dire? Ogni uomo che viene creato dal creatore, io, voi, tutti noi, il fatto che siamo creati vuol dire che quando Hashem ci ha pensato su un ruolo specifico. Ha pensato sulle tue caratteristiche, c'è una potenzialità che ci sta dentro di te. Non per forza, Tzadikim, vi dico già, non per forza stiamo facendo la potenziale che Hashem ci ha dato. Non sto dicendo questo, perché stiamo lavorando, questo è il nostro lavoro, di arrivare a esserci quelli che Hashem ha pensato che noi dobbiamo essere. O non lo che noi dobbiamo essere, dello che noi possiamo essere nella nostra maxi, nel nostro modo massimale. Quindi ognuno di noi che Hashem lo ha creato è perché Hashem, quando ti ha creato, sapeva che c'è un ruolo, c'è un modo, c'è un caratteristico che tu, che solo tu la puoi essere, perché se non è solo tu, non c'era bisogno di creare te. Non c'era bisogno. E il fatto che sei qui, per forza. Voglio dire che ce l'hai una cosa però tua, non come tuo amico, non come tuo vicino, non come Messi, non come nessuno, solo tu la puoi fare. E questo è il sale, fare uscire da dentro di te questa cosa che ci sta dentro. Tzadikin, se dice così, se dice che ogni uomo che è divenuto grande. Ci sono gente grande in questo mondo. Non vi parlo di quelli che hanno fatto tanti soldi, non parlo di loro. Parlo di gente grande, vera. Gente che hanno una significazione, gente che può essere che anche hanno fatto tanti soldi, non che uno contraddice l'altro, però non è quella la definizione dell'uomo grande, diciamo così. Se lui è divenuto grande è per forza che quando lui era giovane qualcuno è riuscito a riconoscere dentro di lui questo pensiero che Hashem ha pensato su di lui quando lui l'ha creato. Perché se nessuno ha riconosciuto dentro di lui questo pensiero che Hashem ha pensato su di lui quando lui l'ha creato, molto difficile che non è andato attraverso il mio. Io vi racconto una storia personale mia. Non penso che ce l'ho mai raccontato. Io quando ero giovane, con il mio padre, il Bonanni, zichrono livracha, noi eravamo alunni del Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu era capo rabbino in Israele, grande, grande tzaddik, anche un grande chacham, era anche un dayan, era un grande giudice, anche era un grande cabalistico. Dopo il Rav Ovadia Yosef, lui era capo rabbino. E noi sempre andavamo a lui chiedere benedizioni, Berachah e tutti quanto. E io mi ricordo che ogni volta quando io entravo dentro la stanza sua, io ero un ragazzo di 9 anni, 10 anni, sì, un ragazzo di 9 anni, 10 anni, potete immaginare che tipi di pensiero ce l'ho. Su me, sì, su qui, su là, che così pensa un ragazzo di 9, 10? Ogni volta che io entravo dentro la stanza lui mi chiamava Rabbi Yonatan. Rabbi vuol dire il Rav. Rabbi Yonatan. Adesso ragazzi, immaginate che adesso di fronte a te c'è un gigante, un rabbino gigante che ti chiama rabbino quando sei già piccolo. E sempre quando entrava lui diceva al mio padre: io sto aspettando, buonanima, secondo l'Ivrahar, l'Ikaparat Mishkavo, che un giorno tu mi chiederai se tu ti debbi alzare per il tuo figlio sì o no, perché c'è una halakha. Un padre non si deve alzare per un figlio, al contrario, quando il padre entra è il figlio che deve alzare. Però c'è anche un'altra halakha, che quando entra un uomo che è chacham dentro la Torah, dentro la stanza, un grande chacham, un grande rabbino, si deve alzare. Adesso che succede se dentro la stanza entra il figlio di qualcuno che è un grande? il padre ha un obbligo a alzarci, sì o no? Beh, la Halacha dice che se questo figlio è molto grande, il padre si deve alzare. E questa è la cosa che il Rav sempre diceva al mio padre: io sto aspettando che tu non mi chiedeste, perché vi sto dicendo questo? Non per lodare me stesso, o che io riconosce che lui, questo Rav, lui mi ha aiutato a esserci chi sono io oggi. O che lui è quello che è riuscito ancora quando io ero un ragazzo di 7, 9, 8 anni, vedere dentro di me forze. Un po' dello che posso essere, sicuro che possiamo essere, ognuno di noi tzaddiki, possiamo essere 1000 volte ancora più alto di quello che siamo, non c'è nessun dubbio. E questo tzaddiki, lo che io dico, che quello è la forza, questo è lo che dice il Balatania all'Admora Emzai, lo dice: tu vuoi essere un leader? Deve essere capace di vedere dentro il tzibur, dentro ognuno, e lo che cosa che ci sta dentro. E questo è Hillel HaZaken. E questo è lo che dice Hillel alle figlie di Bnei Beterà. Il pubblico non è una mischiatura di cose, di elementi che vengono cancellati. Ci sono, e nella vita moderna, due concezioni. C'è il comunismo. Il comunismo è esattamente al contrario. Il comunismo è lo che Bnei Beterà hanno pensato. Tu prendi acqua, sale, farina, metti tutto insieme e crea una cosa nuova. Questo è il comunismo. Fra parentesi, in teoria sembra molto bello. Negli anni di 30, nel 1930, c'erano americani addirittura che sono andati di America andare a vivere in Russia e nel Soviet. Perché? Perché era così impressionato di questa idea del comunismo, dove tutti sono uguali, dove non ci sono differenze. Sì, addirittura gente che hanno preso la nave sono andato di America al Soviet, perché sembrava una cosa illuminante. Fra parentesi, in Israele kibbutzim furono anche fatti su questa idea. E possiamo dire che il comunismo più o meno era la concezione di Bnei Beterà un po'. E dall'altro lato abbiamo il capitalismo, che è il contrario del comunismo, dove non c'è un pubblico, dove ognuno è per se stesso. Hillel HaZaken insegna non è quello. Hillel HaZaken ci insegna questo: non è né comunismo né capitalismo, è tutto sbagliato. Dicono: ma se tu sai perché il primo uomo fu creato da solo, lama Adam HaRishon Nivra Levad, perché il primo uomo fu creato da solo? Non poteva Hashem creare due, tre insieme? Non sarebbe più carino? Così uno ce l'ha un amico, un compagno, così non si annoia e possono chiacchierare, parlare, scherzare, aiutare, cucinare, fare uno per l'altro cose. Perché c'era bisogno, c'era l'uomo da solo. Ah sì, c'è chi dice che già fu creato con la sua moglie, però erano attaccate, non erano due e cose diverse, non erano due pensieri, due teste. E questa è una lezione per sé, come l'uomo e la donna furono separati. Forse bene, un giorno parleremo che voglio dire esattamente questa separazione, perché c'è tanto di approfondire di là. Dire: ma se nivra Adam Yechidi, tu sai perché il mondo fu creato da solo? Per dirti che ogni uomo deve considerare se stesso come lui fosse l'unico uomo nel mondo. E se Chas v'Shalom tu hai ucciso un uomo, dice l'Agmara, è come che hai ucciso il mondo intero. E quando Baruch Hashem si riesce a salvare un uomo, è come che hai salvato un uomo o un mondo intero. E dice l'Agmar, Hayav kol ha'adam l'agid l'ichvodi livra olam, un uomo deve andare nella strada. Così dice l'Agmar, senti questo, e dire: tutto questo mondo fu creato per me. Tu devi andare nella strada a vedere qui, vedi tutti questi alberi, tutti questi palazzi, tutto questo creato solo per me. Tzadikim, che la Torah ti sta insegnando ad essere orgoglioso, superbia, che tipo di pensiero è? Ti sembra che uno va sulla strada: il mondo fu creato per me. E che tipo di cosa è? Dice: ma sì, il mondo fu creato per te. E nel senso che tu sei una creazione unica. Non è come le cani, 20, 30, 100, 1000 cani, non c'è differenza uno tra l'altro. Forse è da colore, però non c'è differenza nella essenza. Tu sei diverso. Tu fui creato nell'immagine di Dio. Quando vai nella strada di pensare, tutto fu creato per te, perché c'è una cosa che solo te puoi portare in questo mondo. Tu sei importante. E questa è la lezione di Hillel. La discussione tra Bnei Beterà e Hillel, Rabbi Meir Tanakam, non è una discussione così. E per questo, adesso possiamo capire Da quanto quando un capo ha una domanda che non riesce a rispondere, c'è cioè qualcuno che ha la risposta su una domanda, cambiamo le ruoli. O che bene e bene l'hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto la grandezza di Elena. Lui è quello che ha capito che voglio dire. Di un lato, qual è la forza dell'individuale e qual è la forza del pubblico. E uno senza l'altro non esiste. Tzadikim, si può ancora approfondire, ci sono tanti esempi. Il Rambam dice, per esempio, se vengano goyim a una città e dicano: noi uccidiamo tutta la città, Messia, o vi date un ebreo e vi salvo. Scegliete voi, mi date un ebreo, qualsiasi, c'è una città, immaginiamo una città di 1 milione di abitanti, abbiamo 1 milione di abitanti, tutti ebrei, immaginiamo. Mai sia che non succederà, però immaginiamo. E domani arriva un esercito non ebrei, di goyim, vedete, ci sono due opzioni. O massacro tutti voi, o mi date uno, scegliete voi, manco voglio sapere, anziano, giovane, malato, sano, fatelo che datemi uno. E vi salvo tutti. Uno che direi, ovvio, diamo uno, salviamo tutto. Dice il Rambam, la risposta è fate lo che volete, noi non vi daccio anche uno. In altre parole, volete uccidere tutti noi? Scelta vostra. Noi su uno non siamo pronti a sacrificare, manco uno siamo pronti a sacrificare. Perché? Perché se tu capisci che l'uomo fu creato nella immagine di Dio, e se tu capisci che ogni uomo, quando Hashem lo ha creato, lui ha pensato su di lui che c'è una cosa speciale dentro di lui, che solo è lui. E se ogni uomo rappresenta un mondo intero, come posso sacrificare un mondo intero? Come posso sacrificare Hashem, un pezzo del creatore, uno che fu creato nell'immagine di Hashem? E questo tzaddikim è Pesach. E per questo noi e Pesach siamo così felici. E per questo noi facciamo parte di le 600.000 anime, queste anime che sono uscite d'Egitto. Siamo parte di questa anima di Adam Rishon. Ognuno di noi è importante. E sì, Tzadikim, non ognuno di noi ha il fortuno che un grande riconosce dentro di lui lo che Hashem riconosce. A volte dobbiamo fare questo per noi stessi, perché non ce lo troviamo. E forse questo è un messaggio per tutti noi che siamo forse quelli che hanno figli, forse quelli che sono genitori. Non mettere miele sui nostri bambini. Cerchiamo di essere quelli che riescano a riconoscere dentro ognuno di loro la loro importanza, come Hashem ha pensato su di loro. La stessa cosa le mariti sulle mogli, la stessa cosa le mogli sui mariti, la stessa cosa amici, la stessa cosa tra soci, la stessa cosa tra pubblici. Quando riesci a vedere il mondo in un modo così, la percezione di tutto va via e subito, subito, non c'è dubbio, arriverà il Mashiach. Perché questo è lo che c'è bisogno, questa unione, questa armonia. Che Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, ci unisce, non solo come che dice Hillel esattamente, Imen anili mili, se non sono io per me, se non sono io per me che riconosce la mia importanza, che conosce il mio ruolo, chi sarà per me, chi farà il mio ruolo? Però dall'altro lato, e se anche io fossi per me, ossia sono da solo, che cosa sono io? Il mio ruolo che significazione ha? Può essere importante, può essere la testa del corpo, però se non c'è un corpo, questa testa che va a fare? E non dire la faccio domani, il sacrificio di Pesach, anche di Shabbat nel 14, se non è ora, quando le faremo? Pesach kasher v'sameach.